Centro Radio, Newsline Estate.
Allora, questa mattina iniziamo alle 8:04, dopo le brevi anticipazioni, prima del giornale radio, iniziamo subito come di consueto con il LAMMA, con le previsioni del tempo per la giornata di oggi, ma anche un po' per la tendenza della settimana. Tommaso Torrigiani, buongiorno, bentrovato, raccontaci tutto.
Sì, buongiorno, settimana che sarà decisamente a tinte estive sulla Toscana, con cieli in prevalenza sereni e con temperature in graduale aumento fino a raggiungere le punte attese tra mercoledì e giovedì, con valori massimi anche oltre i 35 gradi, soprattutto sulle pianure, sulla piana di Firenze, Frate e Pistoia, ma anche sull'Aretino, il Senese e il Grossetano. E quindi una settimana, come si diceva, decisamente estiva, rimanendo oggi qualche nube al mattino in rapido dissolvimento, nel pomeriggio dei modesti addensamenti sui rilievi che tuttavia non sono destinati a dar luogo a rovesci o temporali. Sulla costa rimarrà il sole prevalente, un po' di brezza in maremma, dove comunque i mari continueranno a presentare in prevalenza poco mossi. Per quanto riguarda le temperature di oggi, le massime sono attese fino a 35 gradi sulla città di Firenze, ma anche sull'Aretino, il Senese e il Grossetano. Direi che con questo è tutto, se non hai altre domande ti restituisco la linea.
Grazie, buona giornata.
Venerdì 12 luglio dalle 19:30 in Piazza Poggi a Firenze, concerto e lotta. 3 anni di ex GKN, dare la spallata al muro di gomma. Stipendi, commissariamento dell'azienda, legge regionale, transizione climatica, talk con Valerio Mastandrea e poi Sic Tamburo, Banda Bassotti, Eugenio Cesaro, Cimini, Touch Nazari, il 12 luglio a Firenze, sotto la Torre di San Nicolò. Abbiamo fame di un mondo nuovo.
Periferico Festival, spiagge urbane a cielo aperto. Nella periferia nord-ovest di Firenze, i cortili del Teatro delle Spiagge e dei condomini delle piagge diventano palcoscenici all'aperto. Teatro, danza, musica e laboratori a cura di Teatri d'Imbarco per l'estate fiorentina 2024. Info e programma teatridimbarco.it.
Mercoledì 10 luglio nel cortile del Teatro delle Spiagge l'America della compagnia Catalyst. I viaggi intensi di due donne comuni, uno verso l'America, l'altro da lì verso l'Italia, attraverso un'elaborazione scenica e sonora unica ispirata ai loro diari privati.
Mettete nei fiori, nei vostri cannoni.
Una festa di pace e lotta al Galluzzo. Rifondazione Comunista, Sinistra Europea, presenta anche quest'anno la Festa di Liberazione. Dal 9 al 14 luglio al Galluzzo, presso i giardini di Viale Tanini. Tutte le sere, ristorante, pizzeria, bar, stand delle associazioni, spettacoli e dibattiti. Info prcfirenze.org. Grande Mobili. I racconti del mare, Moby Dick, giovedì 11 e giovedì 18 luglio al Teatro Romano di Fiesole, due serate dedicate al capolavoro di Melville. Sul palco la meravigliosa capacità narrativa dello scrittore Pietro Grossi, affiancato dall'attore Lorenzo degli Innocenti e da Lucia Sargenti al pianoforte. I racconti del mare, Moby Dick, giovedì 11 e giovedì 18 luglio alle 21:15 al Teatro Romano di Fiesole. Info estatefiesolana.it.
Scandicci Estate Open City 2024. Lo spettacolo è nell'aria. Cinema, musica, danza, teatro, incontri, performance da giugno a settembre. Info www.scandicciopencity.it. Dal 28 giugno al 16 luglio, Pomario Agorà, nell'incanto del Giardino dell'Acciaiolo. Lunedì 8 luglio alle 21:30, Klezmer con Enrico Fink e i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. Contro Radio.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand.
Anticipavamo della drammatica situazione del carcere fiorentino di Sollicciano. Dopo il suicidio, la rivolta, la protesta, si prova a correre ai ripari. Alcuni detenuti, alcune decine di detenuti sono stati trasferiti. Oggi ne parla anche il Consiglio regionale, l'apertura del governo al suo abbattimento e tutta un'altra serie di questioni. Nel frattempo vengono fuori questioni su cui già eravamo stati in passato: il record dei ricorsi contro il degrado nel carcere, che sono un centinaio almeno, e poi c'è la questione, come dire, che riguarda gli 11 milioni di interventi annunciati 2 anni fa, ma soprattutto rimane quella denuncia di Fedi, del ragazzo tunisino, del ventenne tunisino che si è tolto la vita giovedì scorso, una denuncia sulla disumanità della sua carcerazione tra cimici, topi, caldo bestiale, assenza di acqua e altre cose che fanno somigliare questo regime penitenziario ad una forma di tortura legalizzata. Sofia Ciuffoletti è la presidente dell'associazione L'Alto Diritto. Buongiorno Sofia, ben trovata e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
La vicenda di Fedi è stata la punta di un iceberg, probabilmente.
La vicenda di Fedi è la vicenda drammatica che illustra, che è una vicenda personale, individuale, ma che serve, purtroppo direi, a illustrare una disperazione che è al momento tangibile, presente al momento e da moltissimo tempo ormai all'interno di Sollicciano in particolare. Sollicciano è infatti una particolarità all'interno del contesto disastroso, che è un contesto nazionale di grandissimo sovraffollamento. Siamo a un tasso di sovraffollamento vicini ai 62.000 detenuti dagli ultimi dati di Ramate, del Ministero della Giustizia, che se ci pensiamo sono molto prossimi a quelli che ci hanno fatto condannare con una pesantissima condanna cosiddetta pilota in sede europea ormai 10 anni fa. Questo vuol dire che noi non abbiamo fatto in questi 10 anni ciò che l'Europa ci chiedeva di fare, e ce lo chiedeva di fare a fronte di moltissime migliaia e migliaia di ricorsi che gli erano arrivati dai detenuti e dalle detenute di tutta Italia. Sollicciano si presenta come una situazione ancora più allarmante e drammatica, e questo allarme, questa drammaticità e la disperazione che si vive, che le persone recluse vivono, e sono, come dire, noi viviamo tutti insieme, e questo dovremmo ben pensarlo come collettività e come comunità. Le persone recluse sono persone che ci sono in questo senso molto vicine, noi ce lo siamo, credo, sempre scordato in Italia, forse soltanto agli albori della nostra storia costituzionale, in cui i padri e le madri costituenti avevano sperimentato le carceri fasciste. Certo. Allora sì che è nato il nostro articolo 27,3, la rieducazione come prima istanza della pena, e tutta una serie di presidi che noi oggi dobbiamo rimettere in gioco in maniera concreta su Solicciano e su tutto il panorama detentivo nazionale.
Senta, la questione dei ricorsi a cui facevo accenno prima, ce la spiega per bene e qual è l'attualità di questa vicenda e quali possono essere le conseguenze di questa vicenda dei ricorsi?
Allora, l'anno scorso, prima di Natale, a dicembre dell'anno scorso, un magistrato di sorveglianza del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha decretato con un'ordinanza in cui appunto accoglieva uno dei tanti reclami già inoltrati da persone recluse all'interno del carcere di Solliciano e supportate dall'altro diritto, che attestava la condizione di detenzioni disumane e degradanti esistenti in maniera assolutamente endemica all'interno del carcere di Solliciano. Cioè diceva che Solliciano è un carcere che sta portando avanti quindi il suo compito costituzionale nella non legalità, perché è impossibile appunto innanzitutto fare alcun tipo di trattamento di reinserimento sociale in quelle condizioni, ma d'altra parte è illegale tenere una persona in condizioni disumane e degradanti in carcere. E a fronte di quello sono partiti una serie di ricorsi sempre appunto supportati dall'altro diritto e che sono stati appunto, come diceva, un centinaio tra sezione maschile e sezione femminile circa, e sono stati inoltrati subito, immediatamente, perché a quel punto era verificato, cioè un'ordinanza di un magistrato di sorveglianza aveva già attestato la situazione e la partenza di tutti questi ricorsi, come dire, era a quel punto una ulteriore prosecuzione di una situazione già attestata. Quindi io considero che già oggi siamo in una dimensione, come dicevamo, di non ottemperanza a quella ordinanza, che è
nel frattempo, come dire,
ordinanza che ha un valore giurisdizionale.
Che ha, assolutamente. Prego. Nel frattempo assistiamo a una specie di class action dei detenuti, ma questi ricorsi, il giudice di sorveglianza poi che ne fa? Cioè che effetto concreto possono avere?
Allora, quelli che abbiamo fatto partire appunto da febbraio sono, si chiamano rimedi preventivi, la fonte è l'articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario, sono quei quindi rimedi, lo dice la parola, no? Preventivi, ricorsi preventivi che a fronte di una violazione di diritti in corso, e qui siamo a una violazione di diritti massima, appunto la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, divieto di tortura e trattamento disumano e degradante, quando c'è una violazione di diritti in corso, con questo strumento che è stato inserito, tra l'altro ricordavamo prima la sentenza della CEDU, è stato inserito proprio grazie a quella sentenza pilota contro l'Italia, perché prima non avevamo rimedi contro le violazioni in carcere specifici, quindi a fronte di questo si inoltra un rimedio che deve essere quindi prontamente preso in carico e deciso in modo che la violazione possa avere appunto una risoluzione rapida. Potremmo fare l'esempio, insomma, la comparazione con un 700 in ambito civile, cioè è un rimedio preventivo urgente. A fronte di questo rimedio preventivo urgente noi abbiamo una situazione in cui al momento abbiamo avuto le prime fissazioni di udienza a maggio, stiamo aspettando i provvedimenti. Tra l'altro ricordo che all'interno di quei ricorsi fatti partire a febbraio era contenuto anche la richiesta proprio al magistrato di sorveglianza di valutare la necessità eventuale di inviare la Procura della Repubblica per la violazione appunto anche della fattispecie, appunto l'inquadramento insomma all'interno della fattispecie di tortura inserita nel nostro ordinamento finalmente, sì. Questa con grande ritardo, ma inserita proprio perché a questo punto l'amministrazione penitenziaria, dopo l'ordinanza di cui e altre di cui facevamo cenno all'inizio, quella del 2023, conosce la situazione, cioè al momento non si può parlare di una non consapevolezza della situazione di degrado, certo, e appunto, certo, di trattamento disumano e degradante.
Prima facevamo riferimento,
oggi stiamo aspettando.
Sì, prima facevamo riferimento, come dire, alla denuncia dello stesso ragazzo che veramente. Prima abbiamo parlato di punta di iceberg, ma è sbagliato, è un essere umano con un nome e un cognome, non è la punta di un iceberg, infatti è una storia individuale che si scrive in una più ampia storia collettiva, ed è una storia, mi corregga se sbaglio, che probabilmente si intreccia su come stiamo gestendo malissimo la questione dei minori non accompagnati, quale probabilmente Fede è stato, o comunque qualcuno della sua famiglia è stato, cioè noi li stiamo consegnando a racket mani e piedi al loro arrivo sostanzialmente, o no, ho esagerato quello che sto dicendo?
Allora, la situazione, il caso di questa persona, appunto, lo andremo a conoscere, lo conosceremo. Noi, d'altra parte, come altro diritto, conoscevamo questa persona, avevamo inoltrato per lui, e questo credo sia un dato molto significativo, un ricorso all'INPS, fu uno dei primi che partì, appunto, a febbraio, per la denuncia di condizioni concrete di, appunto, degrado, con cimici, con muffa, con situazioni di sovraffollamento, situazione di impossibilità di accesso a qualsiasi tipo di trattamento e condizioni, come dicevamo prima, trattamentali impossibili a causa, appunto, di queste condizioni strutturali degradate. Sì, la sua situazione personale, che poi, appunto, su cui, insomma, sarà bene, insomma, anche fare luce per raccontare e testimoniare, si scrive, sì, possiamo prendere anche questo come momento necessario per riflettere sulla situazione dei minori stranieri non accompagnati, su cui, devo dire, i nostri tribunali per i minorenni fanno un lavoro enorme e difficile, e su cui però gli interventi legislativi devono assolutamente mettere attenzione, oppure sarebbe stato bene lasciassero la situazione come era al momento della legge Zampa, che è stata in Italia, questo anche qui non va dimenticato, in Italia noi avevamo una legge che era la legge Zampa, che aveva le possibilità di considerare e trattare in maniera rispettosa dei principali, dei migliori interessi dei minori, la situazione dei minori stranieri non accompagnati. Quello che è successo è che sono intervenuti, uno degli interventi legislativi, diciamo, principali in questo senso è il decreto Caivano. Il decreto Caivano è intervenuto a rompere una situazione, quindi dovremo valutare, ecco, non abbiamo il tempo adesso, ma dovremo valutare anche gli effetti legislativi che spostano purtroppo moltissime delle dimensioni in senso negativo o positivo, e dei fenomeni a livello sociale o dei fenomeni globali. I minori stranieri non accompagnati oggi sono dovrebbero essere uno dei punti all'attenzione, appunto, del decisore politico, perché nella dimensione del rispetto e della tutela dei loro diritti, perché sono ragazzi giovanissimi che partono, arrivano da noi, e quindi ce li dipingono spesso come i fautori, i membri delle baby gang che arrivano come nerboruti 17enni, ma partono dai loro contesti di origine invece giovanissimi, 12enni, 13enni, fanno lunghissimi viaggi difficilissimi in cui si fermano nelle carceri libiche molto spesso, o vengono sfruttati e trattati durante i lunghissimi viaggi sia sulla rotta balcanica che su quella mediterranea, hanno un debito che si sentono in grandissimo dovere, noi dovremmo anche questo considerare.
Esatto, discorso culturale enorme, infatti.
Esatto, e arrivano qua e questo debito devono ripagarlo, e se noi non riusciamo ad agganciarli concretamente, considerando le singole situazioni e non i fenomeni nel loro complesso e basta, poi sarebbe già tanto anche quello, ma insomma, considerando poi le singole situazioni contestuali, noi rischiamo di perderli, come lei diceva, sì, ai racket della criminalità, perché quella paga, e paga velocemente.
Sono tanti i problemi sul tappeto, l'importante è non spegnere i riflettori dopo questo grave fatto, nell'attesa del prossimo grave fatto. Naturalmente, Sofia Ciuffoletti, l'altro diritto, grazie davvero per essere stata con noi, buona giornata.
Grazie a voi.
Hold up all the time. Are you alright?
Tra poco seguiteci anche sulla Controradio Web TV, andate sui nostri social per seguire anche in video l'intervista con la neosindaca di Fiesole, Cristina Scaletti, che è venuta a trovarci nei nostri studi. La sentiremo tra poco, dopo il giornale radio di Popolare Network, che tra le altre questioni che riguardano la città di Fiesole parleremo anche di una importante novità per la città stessa, fresca, proprio una cosa inedita che ha a che fare forse con una delle primissime iniziative che ha preso la sindaca Cristina Scaletti. Con noi tra poco andiamo ad ascoltare il giornale radio di Popolare Network, che noi ci sentiamo dopo la pubblicità.
Shop 700 counter in a bright gold top, and every time she looks at me my heart just stops. I'm in love with the girl from the record shop. I've been in every day by so much final, don't even know my own timetable. Something in her smile makes me so unstable. Oh yeah, I'm in love. Record shop. She's been playing the Supremes and the Four Tops. She still says her favorite record is Everything Sucks. I'm in love with the girl from the record shop.
Radio. Popolare Network, Popolare Network.
Ascoltando Radio Popolare.
Le 8:31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Andiamo in Francia, il nuovo Fronte Popolare delle Sinistre è la prima formazione nel paese con 182 seggi, lo confermano i risultati definitivi dei ballottaggi che si sono svolti ieri e che hanno segnato un'affluenza record del 67%. Emmanuel Macron salva la faccia, Ensemble, il suo partito, è secondo con 168 seggi, solo terzo il Rassemblement National di Marine Le Pen, che con 143 seggi aumenta la sua presenza in Parlamento di oltre 50 seggi, ma resta comunque il vero sconfitto politico. L'esito dello scrutinio è stato accolto ieri sera con grande sollievo da parte degli elettori di sinistra. In migliaia si sono ritrovati in Place de la Repubblica a Parigi a festeggiare la sconfitta della destra. Francesco Giorgini si trovava al quartier generale dei socialisti. Sentiamo la sua intervista ad uno dei militanti presenti.
Siamo molto contenti, molto rassicurati. Avevamo aspettato, previsto una vittoria o una maggioranza relativa dell'estrema destra francese, e siamo rassicurati. Il nuovo Front Populaire, la sinistra, è alta, non abbastanza per una maggioranza assoluta, ma per cominciare, per avere un ruolo centrale nella nuova Francia. Siamo molto felici qui a Parigi. Si dice molto, si dice spesso in Francia che l'Italia è un laboratorio politico per l'Europa, e avevamo paura di seguire l'Italia nell'esperienza politica di un'estrema destra molto problematico per tutti i militanti della giustizia, della solidarietà, e siamo molto contenti di avere evitato questo. Adesso sarà molto difficile per il Presidente della Repubblica e per i leader della sinistra di avere un governo stabile. La sinistra francese ha un programma molto stabile, molto solido, molto credibile per l'Europa, per la Francia, per tutti i cittadini che vivono questo grande paese, amico dell'Italia, e speriamo che il presidente capisce questo, ma siamo molto felici dopo questa bella sorpresa.
Un bambino di 6 anni è morto di fame e disidratazione nel centro della striscia di Gaza, all'ospedale di Al-Aqsa. La sua morte porta a 41 il numero totale dei palestinesi morti per malnutrizione dall'inizio del conflitto. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, più di 50.000 bambini nella striscia necessitano di cure mediche immediate per malnutrizione acuta. E secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet, la guerra a Gaza potrebbe aver causato in 9 mesi 189.000 morti, considerando sia le vittime dirette che quelle indirette, come le persone morte appunto di fame o per le malattie. Sono intanto in corso intensi raid israeliani su Gaza City. Migliaia di persone stanno fuggendo dalle zone orientali della città dopo che nelle scorse ore l'esercito israeliano ha imposto un nuovo ordine di evacuazione. 6 missili sono stati lanciati dalla Russia sull'Ucraina nella notte. Un attacco a Nikopol ha ferito un bambino di 10 anni e 3 donne. Una famiglia di 4 persone invece è morta a causa di una mina antiuomo fatta esplodere dall'auto su cui viaggiavano nei pressi di Kharkiv. Boeing ha accettato di dichiararsi colpevole di un'accusa di cospirazione per frode criminale per risolvere l'indagine del Dipartimento di Giustizia americano collegata a 2 incidenti mortali di 737 Max. L'azienda aeronautica americana pagherà anche una multa di $243.6 milioni. L'accusa si riferisce a 2 incidenti in Indonesia e in Etiopia nel 2018 e nel 2019 che hanno ucciso 346 persone. I dipendenti della Samsung hanno iniziato oggi in Corea del Sud uno sciopero generale di 3 giorni dopo il fallimento delle trattative salariali, una grande manifestazione prevista poi più tardi nel corso della giornata. La mossa segue uno sciopero di 1 giorno a giugno, primo nella storia dell'azienda che è rimasta senza sindacalizzazione per decenni. Chiudiamo andando negli Stati Uniti. Il Texas si prepara all'arrivo di Beryl, che si è di nuovo rafforzato ed è diventato un uragano di categoria 1 con venti fino a 120 km orari. Secondo gli esperti si rafforzerà ulteriormente prima di toccare la costa. Nelle isole dei Caraibi toccate dalla sua scia, Beryl ha già provocato una decina di vittime senza prima venire declassato a tempesta tropicale. Il Texas ha già evacuato diverse zone della costa per l'allerta inondazioni. Invece in Italia una violenta mareggiata sul litorale romano ieri ha causato la morte di 2 sub al largo della costa di Focene. Prosegue anche oggi l'allerta arancione in Lombardia a causa delle forti precipitazioni. E sono infatti attese ancora piogge al nord oggi, specie sui settori montuosi, sereno invece sul resto dell'Italia con temperature in aumento. 8:36 minuti, le notizie tornano alle 9:30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.
Prova costume a posto e prova solari? Beh, se usate l'erbolario non ne avete bisogno. Sono prodotti con estratti vegetali dalle proprietà lenitive e idratanti che proteggeranno la pelle e i capelli rispettando le leggi hawaiane a tutela della barriera corallina. E anche quest'anno la promozione dell'estate erbolario vi permetterà di ricevere 2 magnifici omaggi. La pochette e la maxi borsa, disponibili in 6 colori diversi. Solari dell'erbolario, sicuri, efficaci e attenti all'ambiente. Erbolario.com.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano 8 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 15 tra Empoli e Ginestra Fiorentina. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 un chilometro di code a tratti tra Livorno e Pisa Centro per un incidente avvenuto a Pisa Centro in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Grande musica per estate fiesolana.
Martedì 9 luglio, Corey Henry, fuori classe dell'organo Hammond, cantautore profondo e visionario, vincitore di 3 Grammy Awards con Snarky Puppy. Blues, soul, R&B, afrobeat, jazz, con uno dei più straordinari talenti della scena musicale. Venerdì 12 luglio, Sergio Cammarieri con il suo gruppo e la Medit Orchestra. In concerto le canzoni più famose del poliedrico cantautore, a cavallo tra jazz, musica pop e canzone d'autore. 9 luglio, Corey Henry. 12 luglio, Sergio Cammarieri. Info e prevendite ticketone.it e eventimusicpool.it. Balagan Café, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafè.it. Giovedì 11 luglio incontro con Donne Insieme per la Pace e a seguire Enrico Fink e i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo in concerto.
Caracol goes to Scotto. Il Caracol si trasferisce al Giardino Scotto di Pisa per 3 grandi concerti. Giovedì 25 luglio, Virginiana Miller, la band cult della scena indie rock italiana. Sabato 27, dalla California, i Black Heart Procession, con le loro inconfondibili atmosfere crepuscolari. Domenica 28, Alabaster de Plume, il compositore, sassofonista, attivista, poeta e oratore da Manchester. Biglietti 15 euro a concerto in prevendita su oheavens.com e in cassa la sera dei concerti. Info canali social Caracol Pisa.
Florence Dance Festival, 35ª edizione, fino al 23 luglio a Firenze nel Chiostro Grande della Basilica di Santa Maria Novella. Mercoledì 10 luglio alle 21.30 a Bohème, la nuova produzione targata Florence Dance Festival in omaggio al centenario della scomparsa di Puccini. Venerdì 12 alle 21.30 Unbeatet Romani con Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonzalez e Sofia Vaseruk in Prelude, danze al pianoforte. Info e programma completo su florencedancefestival.org. Calenzano Estate, musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Lune a Peccioli. Tra giugno e luglio concerti, teatro, spettacoli e tanto altro all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info e biglietti su fondarte.peccioli.net. Giovedì 11 Luca Sofri annuncia i finalisti del Premio Vero, dedicato ai migliori libri che raccontano la realtà. Venerdì 12 e sabato 13 The Divine Comedy e Deacon Blue in concerto. Scandici Estate Open City 2024. Lo spettacolo è nell'aria. Cinema, musica, danza, teatro, incontri, performance da giugno a settembre. Info www.scandiciopencity.it. Dal 28 giugno al 16 luglio, Pomario Agorà, nell'incanto del Giardino dell'Acciaiolo. Lunedì 8 luglio alle 21.30, Klezmer con Enrico Fink e i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. Sostieni la specola con il 5 per 1000 all'Università di Firenze. Quest'anno il museo ha riaperto con nuove collezioni e un inedito percorso tra arte e scienza. Con la tua firma potrai aiutarci a riqualificare il Salone delle Commedie nella parte più antica del complesso. Per il 5 per 1000 scegli l'Università di Firenze. Un tesoro della città può tornare a splendere grazie al tuo aiuto.
Corpo Celeste, un progetto del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni per Estate Fiorentina 2024. Letture, performance, lezioni, incontri e installazioni per 5 serate dedicate a una qualità del corpo fragile. Info 055 2280 525. Lunedì 10 luglio alle 19 alla Sinagoga di Firenze, lezione sul gesto aperta a tutti, condotta da Virgilio Sieni. Duetto sulla fragilità, incontro con Emanuele Dattilo, performance di Irene Russolillo e Naomi Beryl, installazione di Acquifera APS.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è cross-mediale.
Speciali amministrative 2024. Non è finita qui. Tutti gli scenari nelle città e nei territori toscani. Su Controradio e Controradio Web TV.
Siamo in diretta su Controradio, siamo in diretta anche sui nostri canali social con la Web TV. E come dice il titolo della nostra trasmissione, appunto, cerchiamo di raccontare anche cosa è accaduto dopo le amministrative di questo indimenticabile 2024,
avremmo
vent'anni
di
meno. Cristina Scaletti, ben trovata.
Buongiorno,
grazie,
buongiorno,
grazie davvero per esserci venuta a trovare. Neo sindaca di Fiesole, ma ormai questo neo possiamo pure toglierlo, diciamo così, perché ormai sì, lei è sindaca di Fiesole e basta, visto che avremo già tante cose di cui discutere, quindi parleremo di Fiesole. Ovviamente, però, io non riesco a trattenermi. Lei, di madre francese, nata il 14 luglio, secondo me ha passato una serata interessante ieri, ecco.
Una serata di grandissima gioia, seguita tutta con trepidazione, poi dopo, insomma, il risultato che ha rivoluzionato la domenica, insomma, da un punto di vista dell'umore. Un grandissimo risultato, una soddisfazione immensa. La sinistra che in Francia veramente vive la France.
Se l'aspettava?
Non così, perché sì, esatto,
così.
Non me l'aspettavo, peraltro non era nemmeno stata pronosticata con questo risultato, insomma. E invece poi, insomma, primo appunto il centro-sinistra, Macron secondo e poi Rassemblement National terzo, ecco, non mi sarei aspettato neanche una morfologia di questo tipo.
Sì, 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 infatti le elezioni inglesi anche sono andate in una certa direzione, tutto questo non avrà conseguenze immediate ovviamente sull'Italia, ma ne avrà probabilmente sulla costituenda Europa del post elezioni, diciamo.
Infatti, che si profila effettivamente, insomma, con un cambio di vento, di direzione, insomma, auspicabile.
Di equilibrio e di baricentro. Però lei questa mattina, torniamo adesso a Fiesole, non lasciamoci tentare, come dire, da sguardi internazionalisti, che pure sono molto interessanti. Però a questo proposito, noi su Fiesole abbiamo da dare una notizia molto importante, che riguarda il fatto che lei, praticamente il tempo di insediarsi e di mettersi a sedere, e ha presentato la candidatura di Fiesole. Racconti tutto lei.
Sì, abbiamo presentato la candidatura a Fiesole, di Fiesole Capitale Italiana della Cultura 2027, perché questo appunto è il frame nel quale ci muoviamo. L'avevamo già annunciato in campagna elettorale, era una cosa sulla quale puntavo molto, perché Fiesole ha tutte le caratteristiche per poterlo diventare, per poter ambire anche a un dialogo a livello nazionale ed internazionale per la sua vocazione culturale. E quindi ora c'è da preparare tutto il dossier, che poi, insomma, sostanza la candidatura. Metteremo insieme tutte le nostre bellissime realtà culturali e le istituzioni, perché abbiamo la Scuola di Musica di Fiesole, la Fondazione Michelucci, la Primo Conti, la Balducci, abbiamo l'Università Europea, insomma, abbiamo veramente un mondo interessantissimo. Abbiamo tante cittadine e cittadini che si occupano di cultura, che pensano di cultura, e poi Fiesole è cultura, ma al tempo stesso è paesaggio. Abbiamo il teatro romano, abbiamo la bellezza anche di tutto un articolato che fa sì che l'uomo abbia dato un'impronta importante allo sviluppo culturale di Fiesole. È un po' quando le ville e i giardini medici sono diventati patrimonio mondiale dell'UNESCO, quando era assessore regionale alla cultura, il motivo per cui lo sono diventato è proprio il legame fra l'uomo, il paesaggio, la cultura, il saper fare, insomma, congiuntamente, nel rispetto di tutti questi diversi ambiti.
C'è la volontà, da una parte, di ricucitura della città, di cui parleremo tra poco, però al di là del lustro, dei finanziamenti che possono arrivare per una cosa del genere, cioè la forte volontà di togliere di dosso alla città quella idea del buon ritiro, delle ville dei ricchi, ma di posto vivo e vivace, diciamo così.
Sì, c'è la volontà di ricucire, come dicevi giustamente tu, da ogni punto di vista. Ricucire Fiesole tutta, perché Fiesole è una realtà articolata, composta insomma da diverse località che hanno bisogno di ritrovare un'unità complessiva. Insomma, le cittadine e i cittadini della Valle dell'Arno devono essere attenzionate esattamente nello stesso modo di quelli della Valle del Mugnone, di quelli di Fian di San Bartolo, di quelli appunto di Fiesole Centro. Cioè, la nostra intenzione è quella proprio di ricostruire complessivamente un'unità, ma un'unità anche di relazioni, cioè insomma con la città metropolitana, con Firenze, con Regione Toscana, con il livello nazionale, con quello europeo, da un punto di vista anche dei bandi, della...
A tutte le carte in regola.
Sì, sì, a tutte le carte in regola. Sì.
Diciamo così.
Sì, sì,
che sì, succede sì. Se, non lo diciamo, ma che succede se dovesse andare a buon fine questa idea? Fiesole in qualche modo... Non vive un po' di eventi culturali sparsi per la città, rischia di trasformarsi.
Trasformarsi e veramente potrebbe diventare ancora più significativo il suo ruolo internazionale sulla cultura. Parlerebbe all'Italia tutta, parlerebbe a livello europeo e parlerebbe sia da un punto di vista della cultura in termini di appunto di paesaggio, di luoghi eccetera, ma parlerebbe credo anche un linguaggio di cultura, che è quello su cui poi ho insistito tanto durante tutta la campagna elettorale, perché credo che per essere costruttori di pace insomma occorra non solo indignarsi per le cose macroscopiche che più o meno insomma sconvolgono tutti, ma la pace passa attraverso le piccole cose, il linguaggio, la costruzione anziché la distruzione, l'unione anziché la divisione, la proposta anziché la polemica. E credo che attraverso questo Capitale Italiana della Cultura possa anche voler dire un nuovo modo anche di fare la politica, l'amministrazione, e parlare di cultura insomma da ogni punto di vista.
Lei ha parlato di Fiesole come città gentile, di gentilezza. Concretamente che significa questo?
È un po' questo, cioè gentile perché il linguaggio della cultura è un linguaggio necessariamente gentile, ed è anche un linguaggio che deve passare attraverso i fatti. È una città gentile perché si propone il paesaggio gentile, la cultura che trasmette è gentile, e noi tutti abbiamo tanto bisogno di un modo meno urlato di dire le cose, di confrontarci. Noi abbiamo voluto dare il segnale dell'apertura complessivamente, abbiamo fatto il primo consiglio comunale all'aperto in piazza.
Infatti, mi ha anticipato la domanda: perché avete fatto il primo consiglio comunale all'aperto?
Perché vorremmo dare proprio questa idea. Noi siamo aperti, siamo fra le cittadine e i cittadini, vorremmo e vogliamo che loro possano essere parte attiva della costruzione di tutto il processo amministrativo, delle idee. Non vogliamo che il palazzo sembri chiuso, abbiamo aperto anche le porte del comune, che fino a poco tempo fa erano, la porta centrale era chiusa, insomma come segnale. Perché è importante che la cittadinanza sappia che è parte attiva di tutto il processo. E le cittadine e i cittadini che hanno deciso di darci questa straordinaria ed emozionante opportunità di poter amministrare Fiesole devono sapere che non siamo noi e loro, siamo noi tutti, insomma, che possiamo cambiare il volto di Fiesole tutti insieme.
Torniamo sul ricucire la città, mobilità. Partiamo da questo.
Sì. Fiesole ha diverse criticità che ci troveremo ad affrontare, insomma una di queste è appunto la mobilità, riuscire a essere collegati in generale, l'abbiamo detto spesso, insomma collegati fra le persone, collegati fra i luoghi, collegati con il capoluogo, collegati con tutte le altre aree della Toscana, quindi il trasporto è uno degli elementi sostanziali. Ci stiamo lavorando, quello che abbiamo chiesto, che ho chiesto io agli uffici e che ringrazio perché ho trovato veramente degli uffici competenti con una grandissima disponibilità, li ringrazio tutti, è proprio di fare una mappatura della condizione delle strade, della mobilità, della situazione complessiva, perché delle scuole, delle società sportive, insomma di tutto quello che riguarda complessivamente quello che ci troveremo ad amministrare, per poi stabilire una calendarizzazione delle cose urgentissime, le cose insomma pianificabili e quelle differibili, cioè proprio per riuscire ad avere una pianificazione stretta delle cose da fare, insomma, quindi anche la connessione, se vogliamo, insomma, anche la rete avrebbe tanti aspetti da implementare su Fiesole, insomma, quindi le azioni da fare sono veramente tante, per questo è importante essere collegati a un livello europeo da un punto di vista delle call, dei bandi, perché riuscire a trovare finanziamenti con progetti mirati può servire veramente a cambiare il volto della città.
È una cosa su cui siamo diventati famosi per la nostra disattenzione, o alle volte per l'incapacità di fare questo tipo di lavoro, sì. che in altre parti d'Europa ha veramente trasformato le città in maniera straordinaria. Ora a Fiesole ha una sua bellezza probabilmente intrinseca, ma la bellezza sta nella vita, nella vitalità, nelle persone, nella vivibilità. Se penso a ricucire un territorio anche così articolato, penso anche al tema delle scuole, ad esempio.
Sì, le scuole hanno veramente un grande bisogno, abbiamo fatto già tante riunioni, insomma anche qui l'unione diventa il tema fondamentale tra l'amministrazione, tra i docenti, tra i dirigenti, tra l'ufficio scolastico, con il ministero, cioè insomma lavorare insieme per dare da una parte una comunicazione che sia quella, insomma, alle famiglie, per metterli al corrente di tutte quelle che saranno le azioni e poi ritrovare un modo congiunto per poter proporre quello che è uno degli aspetti più importanti all'interno di una città. Cultura e scuola vanno di pari passo, insomma, e anche, devo dire, insomma, la qualità della scuola da ogni punto di vista. I docenti devono essere contenti, le famiglie anche, le bambine e i bambini, e anche l'amministrazione. Proporre un modello educativo, scolastico, e anche scuole che possono essere con una qualità di istruzione ma anche di vita bellissimo, è un passo di civiltà necessario, insomma, che poi rende ragione del quadro complessivo a cui noi vorremmo tendere.
Se penso ai giovani, penso anche al tema dello sport, sì, che non è affatto marginale, anzi, anche perché, tra l'altro, come dire, lo dimentichiamo, lo sport non agonistico in Italia rappresenta la maggioranza, diciamo, delle persone impegnate in attività sportive.
Sì, lo sport è un elemento non solo identitario ma anche un elemento di cultura fondamentale. Attraverso lo sport si imparano tutti quelli che sono i valori che stanno alla base, insomma, del nostro vivere comune. Si impara il rispetto, la lealtà, l'etica, insomma, lo stare insieme, l'amicizia, e attraverso questo quindi le società sportive svolgono non solo un ruolo legato chiaramente, insomma, a quelli che sono tutti i diversi ambiti sportivi. Poi ora siamo vicinissimi alle Olimpiadi, per cui siamo, e anche ieri ci sono stati dei risultati straordinari, fatemelo dire, anche dei nostri toscani, dei nostri italiani, e anche le Olimpiadi, insomma, sono segno di fratellanza e pace, insomma, quindi fra i popoli, ecco. E forse lo sport ha davvero un elemento culturale elevatissimo che dobbiamo poter incentivare aiutando le società sportive che svolgono questo compito, e questo è nelle nostre intenzioni.
Al di là dei risultati dell'Italia, è interessante vedere come le Olimpiadi abbiano messo in ombra gli europei, no? Il calcio per eccellenza, eccetera, eccetera. Invece le Olimpiadi e questa pluralità di sport,
esatto,
hanno messo in ombra
sì, tra l'altro anche quelli a Parigi, quindi
momento esatto. Poi ci avviciniamo al suo compleanno e al 14 di luglio, tema della cultura importante durante l'estate per Fiesole.
Sì, importantissima.
Un'offerta molto ampia, insomma.
Abbiamo tantissime manifestazioni, abbiamo da poco premiato Salvatores, grazie, insomma, a Bentivoglio, che è venuto col premio Maestri del Cinema a Fiesole. Abbiamo l'estate fiesolana con tantissimi momenti importantissimi di approfondimento culturale, sia, insomma, anche di divertimento, insomma, ecco, però nel contesto e nella cornice del Teatro Romano di Fiesole, che veramente parla di cultura al mondo intero, e quindi ogni azione viene ovviamente incentivata dal contesto nel quale ci troviamo.
Ci sono molti appuntamenti, naturalmente, l'estate fiesolana e altre cose del genere.
Non è solo Fiesole, ma appunto anche la Valle dell'Arno, la Valle del Mugnone. Noi ci vogliamo lavorare affinché, insomma, la cultura sia non solo patrimonio diffuso, ma anche fruizione diffusa. E quindi su questo, insomma, ci aspettiamo veramente un grande coinvolgimento da parte di tutti e per tutti.
Senta, lei ha usato molto, esatto, mi ha colpito molto e incuriosisce molto. Ha usato spesso il tema e la questione dei bandi europei.
Sì.
C'è un modo di affrontare il bilancio della città che non è quello dei tagli, che non è quello dei piccoli tagli, dei piccolissimi tagli alle volte, per cercare, ma è un modo per come dire, rilanciare, cioè sì. Vedo un atteggiamento molto diverso.
Sì, è questo, perché un'amministrazione comunale non sempre ha tantissime risorse, per cui poter entrare in relazione con quelle che invece sono delle risorse anche comunitarie importanti, penso insomma a tutto il PNRR che purtroppo insomma su Fiesole non è stato utilizzato quando era il momento, che erano veramente risorse importanti, però poi ce ne saranno altre, insomma i finanziamenti europei, quelli nazionali, quelli regionali, quelli della città metropolitana, sono finanziamenti che possono essere messi insomma, non solo in bilancio ma anche in attivo per poter assecondare delle progettualità. Certo, per partecipare ai bandi occorre essere tempestivi insomma nelle risposte alle diverse call, ma anche avere delle progettualità forti che possono essere di impatto e quindi poter riuscire ad ottenerli. Ecco, sull'ufficio bandi ci stiamo lavorando, c'è un grande entusiasmo da parte di tutti ed è uno degli elementi centrali della nostra amministrazione lavorare in questa direzione.
Ho fatto bene a sottolinearlo, perché alle volte parliamo di contenitori senza contenuto, per cui parliamo di bandi europei, sì, ho capito, ma non è che siamo lì a cercare di rastrellare denari, ci vuole una progettualità, sì, ci vogliono delle idee. Non è che si cercano bandi così, perché non abbiamo niente da fare, diciamo.
È chiaro, ci vuole tutto un lavoro, vanno intercettati quelli che sono insomma i grandi argomenti e poi inserirsi nelle diverse progettualità e proporre quelle che sono insomma le aspirazioni del Comune di Fiesole, argomentandolo. Insomma, è un lavoro, è un impegno, però necessario. Ecco, credo che un comune come Fiesole, una città come Fiesole, ma tutte le altre città non possano prescindere da un dialogo importante con le grandi istituzioni. Per questo la relazione, le relazioni in generale sono argomenti.
Il tema delle relazioni con la città metropolitana, sì, con le altre città, è importantissimo. E come dire, alle volte questi grossi temi però si scontrano col fatto che i comuni piccoli non hanno 800 dipendenti comunali, insomma, per cui è difficile, non è una cosa semplice.
È difficile, però credo che sia, e lo è soprattutto da ora in poi, insomma, cioè da qualche anno in poi, dal 2015-20 in poi, è fondamentale che ci sia una relazione importante con gli altri livelli istituzionali, ma insomma, ma anche pubblico-privato, una relazione importante che si possa realizzare. Insomma, a Fiesole abbiamo anche delle realtà che possono veramente coadiuvare il processo di implementazione del livello culturale. Abbiamo aziende importanti che possono veramente essere al nostro fianco per su singole progettualità.
Oltre che quella concentrazione di istituzioni culturali che lei elencava all'inizio, sì, perché è un territorio tutto sommato, come dire, contenuto, con un numero di ambienti contenuto, è una cosa veramente notevole. Un'ultima domanda, le ha fatto impressione che sensazioni ha provato, come dire, da Firenze e provincia, da Prato e provincia, passando per Scandicci, arrivando a Fiesole, sindache?
Sì, una grande emozione, anche una grande gratitudine, perché insomma è stato non solo un risultato elettorale, ma anche proprio un risultato che forse deve ringraziare insomma tutto il lavoro che è stato fatto precedentemente, insomma, perché le donne, noi donne abbiamo tutte insieme, grazie insomma anche a tutti quelli che ci hanno creduto, una cifra particolare nel porsi di fronte insomma ai grandi obiettivi, ai grandi progetti, che insomma caratterizza un po' anche una capacità di sapersi assumere insomma varie responsabilità, dalla famiglia al lavoro alla politica, insomma.
Ci risentiamo tra poco con l'ultima parte della newsline. Nel frattempo lasciamo la Controradio Web TV, ci avete seguito anche, potete continuare a farlo sui nostri social anche in video, ma soprattutto ringraziamo la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti per esserci venuta a trovare nei nostri studi. Grazie.
Grazie a voi,
buona
grazie
giornata,
a tutti, grazie.
Buon lavoro.
Grazie.
Ci sentiamo tra pochissimo, restate con noi.
Jazz Rebirth. Fino al 30 luglio, una line-up esplosiva al Giardino Scotto di Pisa. Goran Bregovic, Hiromi, Tommy Emanuel, Cecil McLaurin Salvan, Hamid Drake, Lakisha Benjamin, Enrico Rava, Frida Bollani Magoni, Fabrizio Bosso e tanti altri. Pisa Jazz Rebirth. Nomi leggendari e nuovi talenti del jazz in un unico festival. Iniziativa a cura di Associazione X-Wide. Info su pisajazz.it.
Il Centro Pecci di Prato presenta Colorescenze on the Road, un programma di attività che arricchisce la mostra Colorescenze, Artiste, Toscana, Futuro, con un'inedita esperienza dell'arte e della Toscana fuori dal museo. Mercoledì 10 alle 10 il Ravaneto, workshop di ceramica e incontro con l'artista Chiara Camoni a Pietrasanta. In programma inoltre giovedì 18 a Cortona studio visit Giulia Cenci, venerdì 19 a Reggello trekking e camminata con Francesca Banchelli. Info e prenotazioni centropecci.it.
Sostieni la specola con il 5 per 1000 all'Università di Firenze. Quest'anno il museo ha riaperto con nuove collezioni e un inedito percorso tra arte e scienza. Con la tua firma potrai aiutarci a riqualificare il Salone delle Commedie nella parte più antica del complesso. Per il 5 per 1000 scegli l'Università di Firenze. Un tesoro della città può tornare a splendere grazie al tuo aiuto. Kiko Music Festival, il primo festival musicale nel Borgo delle Camelie. Sul palco del Centro Culturale Compitese, venerdì 12 luglio, canti randagi e Afropiasa Orchestra. Sabato 13, L'Amante. Domenica 14 luglio, l'inedito duo Emma Nolde e Alberto Bianco. E prima dei live, apericena con DJ set. Kiko Music Festival, a Sant'Andrea di Compito, Lucca. Info, biglietti e pre-order su camelieluccesia.it.
Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di Scenari Contemporanei e Avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024. Ogni mercoledì dalle 18.30 allo spazio Ultravox di Firenze, favole e merenda. Narrazione di favole a cura di Vania Rotondi, Angela Antonini e Vieri Raddi.
Giovedì 11 alle 21 al Centro Giovani Sonoria in Via Canova, Guerrilla Girl, l'arte di comportarsi male, con Angela Antonini, ispirato alla performance art americana anni 70, la musica come rivoluzione. Programma completo su teatrodeledonne.com.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Controradio.
You know, I can claim the dreamer from the dream. Make you feel everything you've never even seen. Yeah, it's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. Well, look who's just the newest clown. 35 hours.
beh, ne parlano in tanti, l'effetto delle emissioni di gas serra, si susseguono i record delle temperature globali, il mese di giugno 2024 è risultato il più caldo mai registrato, superando il precedente record realizzato lo scorso anno, questo è l'annuncio dell'osservatorio europeo Copernicus. Tra luglio 2023 e giugno 2024 la temperatura media del pianeta è stata di 1,64 gradi centigradi superiore alla media preindustriale del periodo 1850-1900, con le ondate di caldo in Messico, Cina, Arabia Saudita. Giugno è stato anche il tredicesimo mese consecutivo di record di temperatura alta. Le 9.13, parliamo adesso di medicina, di ricerca scientifica, della qualità altissima della ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Firenze, perché sulla rivista Embo Molecular Medicine sono appena stati pubblicati i risultati di uno studio guidato proprio dai ricercatori dell'Università di Firenze e che riguarda un tipo di tumore della mammella molto preoccupante, diciamo così, perché c'è un eufemismo, perché il carcinoma mammario triplo negativo, che poi vedremo anche come e perché, è particolarmente complesso da aggredire, da curare, tra l'altro tende a recidivare, tende alla metastasi, e non stiamo parlando ancora di studi clinici, ma stiamo parlando di una scoperta molto interessante che può portarci verso quella direzione. Il professor Andrea Morandi ha coordinato il gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno a lei e grazie per essere con noi.
Sì, buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Andrea Morandi è docente di biochimica presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche dell'Università di Firenze. Prima di tutto stavamo parlando di una neoplasia tra le più sconosciute, però tra le più difficili, che dicevamo prima, da affrontare.
Sì, esattamente. Ha introdotto perfettamente quello che è il problema, che è un problema clinico ovviamente, ma è anche un problema biologico, perché come già ci dice il nome sono tumori triplo negativi, quindi sono caratterizzati da ciò che non hanno, e proprio questa incognita di ciò che non hanno rende particolarmente difficile trovare delle bersagli molecolari sul quale andare poi a disegnare futuri farmaci, future molecole, e possono andare quindi a cercare di rallentare quelli che sono i processi di crescita di questi tumori, ma come diceva giustamente sono tumori altamente aggressivi che tendono a lasciare la mammella e andare in tessuti distanti, dove vanno a formare delle vere e proprie metastasi, che di fatto sono quelli che poi portano a tutte le complicazioni e purtroppo anche alla morte di queste pazienti.
Una cosa che non hanno sono i ricettori ormonali, per questo prima parlavo di limitazioni nelle opzioni terapeutiche.
Esatto, è proprio così. Per gli altri tumori abbiamo la possibilità di poter sfruttare la loro dipendenza dagli estrogeni, e quindi andare a bloccare quell'asse è un approccio terapeutico efficace che ha portato appunto innumerevoli vantaggi in termini appunto di risposta alle terapie e anche di sopravvivenza di queste pazienti. Si parla di tumori che rappresentano una percentuale inferiore rispetto a quelli dipendenti dagli estrogeni, ma proprio per la sua natura aggressiva c'è una forte attenzione nel cercare di caratterizzare quelle che possono essere le loro caratteristiche, e il nostro gruppo di ricerca sta cercando di contribuire a questo impegno mondiale sfruttando appunto delle caratteristiche che noi riteniamo possono dare questo vantaggio, e cercando appunto di sfruttarle anche per aiutare chi verrà dopo di noi a disegnare molecole che possono andare ad impattare su questi aspetti.
Professore, con il linguaggio della scienza, naturalmente, che non possiamo dimenticare, ma con la consapevolezza che siamo anche molto profani, diciamo, non siamo tutti medici, eccetera, eccetera, ci racconta che cosa avete scoperto?
Certo, allora, questo studio parte da un concetto di fondo che portiamo avanti da un po' di anni nel mio laboratorio, che è quello di cercare di capire come si nutrono queste cellule tumorali, perché l'idea è che se noi capiamo quali sono i nutrienti preferenziali per questi tumori, possiamo andare a tagliargli quelli che sono i viveri, e quindi oppure andare a capire quali possono essere quei tumori che hanno una maggior propensità a formare metastasi. Quindi, partendo da questo concetto, abbiamo individuato nel metabolismo dei grassi una particolare alterazione all'interno dei tumori, in particolar modo all'interno di quelli più aggressivi. E l'idea è stata non tanto proporre dei bersagli terapeutici per sé, ma cercare di capire come questo metabolismo deregolato, cioè questa loro capacità di dipendere o meno dai grassi, possa essere utilizzata come vulnerabilità, come un vero e proprio tallone di Achille per queste cellule. Se noi capiamo come si nutrono e gli tagliamo i viveri, siamo in grado di andare ad aiutare e a ridurre quella che può essere la loro propensione ad essere altamente aggressivi.
Quindi influenzare la sensibilità delle cellule tumorali per favorirne la morte, questo è il concetto di base. Anche a proposito, come dire, dei problemi di tossicità di farmaci in grado di indurre questo processo, che è il passaggio che una volta superato può veramente portarci allo studio clinico poi.
Esatto, questo ha fatto benissimo lei prima a sottolinearlo. Siamo in una fase ancora di ricerca, noi stiamo cercando di capire quali sono le dipendenze che queste cellule hanno. Ma questo è il processo di partenza fondamentale. Se noi non capiamo come queste cellule, che abbiamo detto prima, no, sono triplo negative, quindi sono caratterizzate da ciò che non hanno, se non capiamo quali sono i vantaggi che queste cellule hanno rispetto agli altri, non possiamo neanche arrivare a proporre delle alternative. Ecco, in particolar modo non solo abbiamo capito che sottoporre questi modelli di laboratorio che noi abbiamo a degli stress nutrizionali le renda più o meno vulnerabili, ma siamo stati anche in grado di andare ad analizzare all'interno di tumori di veri e propri pazienti, quindi prendendo dei gruppi di pazienti che hanno già, che purtroppo sappiamo già il decorso clinico, siamo andati a stratificare, ovvero a caratterizzare quali di queste pazienti avessero questo particolare metabolismo degli acidi grassi, e ci siamo accorti che è vero che le pazienti che hanno questo metabolismo alterato sono le pazienti che hanno una prognosi peggiore. In termini pratici sono le pazienti che sviluppano prima metastasi, che purtroppo vanno incontro a mortalità prima delle altre.
Metabolismo cellulare, che probabilmente il tratto comune, corruzione del metabolismo cellulare, che è il tratto comune di tutte le neoplasie, però andando a vedere questo genere di corruzione metabolica ha delle specificità molto forti che vanno indagate con grande cura, ed è quello che state facendo, per cui Andrea Morandi, professore, grazie per il lavoro che fate e grazie per essere stato con noi questa mattina.
E grazie a voi per darci la possibilità di far capire quanto sia importante la ricerca di base per gli sviluppi della medicina e per aiutare poi, quello che è il nostro fine ultimo, a cercare di migliorare quella che è anche l'accettazione di una patologia che colpisce purtroppo tutte le nostre famiglie e che quindi ci può portare davvero a fare dei passi in avanti. Grazie a voi per la disponibilità.
Buona giornata a lei. Just another night on a one-way street. Tra 5 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network, lunedì 8 luglio 2024. Restate con noi, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Riportiamo le filosofie in cantina, con le religioni e la PlayStation 2. Sillogismi e imperativi hanno fallito, come il sol dell'avvenire, così sia. Continuiamo ad inventare dimensioni, dopo il cubo, l'ipercubo e così via. Solo il senso che la storia stia finendo, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non finirà. Produciamo nuove contaminazioni, Fukushima, Nagasaki e Mururoa, e vaccini ed olocausti e paradossi, tartarughe irraggiungibili. Continuiamo a escogitare scappatoie, metilone, mefedrone e così via. Solo il senso che sia tutto ho già visto, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non finirà mai. Filosofie in cantina, con le religioni e la PlayStation 2. Solo il senso che stia per scadere il tempo, quando stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non finirà mai.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.